Beh, forse una piccola introduzione se la... Perfetto, certo.
Buonasera, benvenuti, numerosi nonostante il venerdì pomeriggio, l'ora ormai quasi tarda. Il tema evidentemente è di grande interesse, semplificazione e interoperabilità tra necessità di efficienza e diritti. Ne parla un personaggio più che autorevole, che mi sento quasi imbarazzata a presentare, infatti non ripercorrerò la sua biografia perché il suo ruolo dice tutto.
Perché rivelerebbe dei dati.
Noi siamo per i dati aperti, però lei è qui perché è il garante privacy, il presidente per l'autorità garante per la protezione dei dati personali, un ruolo che tra l'altro lei ricopre in un momento particolarmente difficile in cui le nuove tecnologie ci chiedono di riflettere su interrogativi importanti per la vita di tutti i cittadini, cioè quali sono i confini tra il diritto all'informazione, alla libertà di circolazione dei dati, delle informazioni e poi invece il diritto alla privacy. A questo si aggiungono le necessità di efficienza della pubblica amministrazione che rendono il quadro ancora più complicato. Lo interrogherà, nel senso che gli porrà delle domande su questo tema, Ernesto Belisario, avvocato, esperto di informatica giuridica, docente universitario, relatore e conferenziere e anche presidente dell'Associazione Italiana per l'Open Government. Quindi a loro la parola, hanno 40 minuti distesi e dopodiché ci sarà spazio eventualmente per qualche domanda, un paio di domande dalla sala. Grazie.
Dunque, grazie, ovviamente questa intervista che arriva di venerdì pomeriggio è assolutamente una delle ciliegine, almeno per me, sulla torta, nel senso di avere l'opportunità di fare delle domande al garante professor Pizzetti è assolutamente un'occasione che non potevo perdere, quindi ringrazio gli organizzatori per avermela data. Comincerei subito ad entrare perché tra l'altro questa intervista si pone in un momento non soltanto delicato per il contesto, cioè i rischi, le problematiche relative alla riservatezza nella società dell'informazione, ma si pone anche per il protagonista dell'incontro di oggi in un momento particolarmente importante perché siamo, come ricorda lui stesso dal suo profilo Twitter, in prorogatio, quindi il professore, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali è arrivato alla fine del suo mandato e quindi non posso non iniziare da una prima domanda, e cioè: cos'è accaduto in questi anni? Quali sono i fatti che, se lui si guarda indietro, sono i fatti più rilevanti e quali i provvedimenti più importanti che lei ritiene di aver adottato, più significativi?
Quello che mi pare significativo è un doppio cambiamento. Uno che è dovuto al svilupparsi in questi 7 anni in misura sempre più significativa dell'ICT, del sistema delle communication technology, e in particolare con l'ingresso man mano sempre più massiccio del web 2, che ha cambiato profondamente l'uso della rete, e di questo naturalmente potremo parlare a lungo. L'altro, che invece credo di poter rivendicare, e aver portato l'autorità nettamente, decisamente sul tema delle banche dati e sul tema delle nuove tecnologie. Noi ci siamo arrivati innanzitutto dal punto di vista del controllo delle intercettazioni, cioè delle comunicazioni fra il provider telefonico e l'autorità di polizia di giudiziaria nell'ambito dell'attività di intercettazione. Però mano a mano siamo sempre più diventati i principali esperti generalisti delle banche dati, dei sistemi di trasmissione dei dati e delle misure di sicurezza a protezione dei dati. Questo ha innovato molto l'autorità anche rispetto a esperienze in altri paesi. Ma il salto ulteriore che io ho cercato di far fare, credo che l'autorità abbia fatto, comunque così è stata percepita, mi sembra, è che la protezione dei dati non è solo protezione dei dati personali, ma è un problema di protezione dei dati in quanto tale, che nel cambiamento che la realtà ha avuto dopo l'information technology, il dato è un elemento così vitale della realtà quotidiana da richiedere uno sforzo di protezione. Così come noi abbiamo la sicurezza pubblica che protegge la nostra vita, o la polizia stradale che protegge il traffico sulle strade, abbiamo sempre più bisogno di chi protegga i dati attraverso i quali noi viviamo la nostra vita. E concludendo, il salto finale è stato la protezione dei dati è un problema sociale, non è solo la tutela di un diritto individuale. La privacy può ancora rimanere tutela del diritto individuale, anche se io l'ho sempre considerata una visione esaltante ma restringente del tema. I dati sono miei, non li puoi usare senza il mio consenso. Quello che è molto più importante è capire che la protezione dei dati, personali e non, è un problema di buon funzionamento della società, di credibilità anche del sistema paese verso l'estero. Io ricordo che intervenni pesantemente sulle intercettazioni telefoniche dicendo: io non posso pensare che un banchiere londinese non parli al telefono con un banchiere italiano perché teme di essere intercettato. Perché teme di essere intercettato senza che neanche ci sia un'indagine giudiziaria in corso. Perché questo evidentemente avrebbe determinato un abbassamento del grado di fiducia del sistema paese. E purtroppo questo si è verificato, si verifica e per certi aspetti continua a verificarsi. Quindi se volessimo, provo a lanciare una specie di piccolo slogan, noi non abbiamo solo lo spread dei titoli di Stato, rischiamo anche di avere uno spread del rapporto di fiducia del sistema economico e produttivo del Paese nella misura in cui proteggiamo meno degli altri Paesi i dati e assicuriamo meno degli altri Paesi la capacità di trasmissione dei dati perché non abbiamo la banda larga, perché internet funziona in misura meno efficiente che in altri paesi europei e perché non abbiamo una cultura di protezione dei dati adeguata sulla rete e sui sistemi di trasmissione.
Devo dire che insomma nei giorni della quotazione in borsa di Facebook per quelle cifre, che insomma è una società che è basata sul dato, poi in realtà anche dato personale, è un discorso di scenario molto importante. Questo mi dà la possibilità di ricollegarmi però in particolare, visto che uno dei focus siamo all'interno della fiera del Forum PA, cioè la manifestazione più importante per quanto riguarda l'innovazione della pubblica amministrazione, mi piacerebbe capire da lei quali dal suo scenario, dal suo punto di vista sono i più interessanti futuri scenari nei confronti della PA, cioè i suoi come dire, colleghi, coloro che verranno dopo di lei, quali sono i temi che dovranno affrontare da domani, da appena insediati?
Rispetto alla PA o rispetto alla protezione dei dati nella società?
Rispetto alla protezione dei dati nella PA, però nella sua generalità, però un focus sulla PA, così cominciamo ad entrare nel tema più oggetto dell'intervista.
Beh, cosa dovranno affrontare? Dovranno affrontare una società che sarà sempre più basata sul sistema delle telecomunicazioni e nelle quali l'uso dei dati da parte di coloro che se ne possono appropriare o che ne possono venire a conoscenza potrà essere sempre più sofisticato. Però sono talmente tante le prospettive che dovranno fronteggiare che non le finiremo nei 40 minuti a disposizione. Innanzitutto dovranno misurarsi con il tema della trasmissione dati lungo le reti di comunicazione, compreso con cosa significherà le Sirius Breaches, quando e a che condizioni dovranno essere denunciate, quando sarà Sirius, come intervenire a seguito della notificazione di un'intervenuta perdita di dati. Poi dovranno misurarsi sull'enorme problema dell'allocazione fisica dei dati attraverso le tecnologie cloud, che fa diventare ridicolo tutta la tematica della trasmissione dati all'estero, perché nessuno sarà neanche in grado con certezza di sapere esattamente in quale momento, dove sono fisicamente sul territorio del mondo. Dovranno misurarsi con lo sforzo di andare oltre l'Europa, perché anche il regolamento che abbiamo in discussione è un regolamento che è nato vecchio, di un'Europa che continua a ritenersi un fortilizio. Tutto quel grande innovazione che ha fatto ha immaginato qualche ponte levatoio col resto del mondo, pensando poi di controllare bene sto ponte levatoio così da proteggere la fortezza Europa. Io lo trovo assolutamente vecchia come impostazione, perché mentre l'impostazione nuova è spingere per una regolazione internazionale condivisa e casomai cercare delle alleanze strategiche con i paesi più sensibili. Dovranno misurarsi con, in questo potrebbero essere aiutati se saranno capaci e saranno, avranno la fortuna di avere una classe politica italiana e europea capace, che è il vero problema, perché alla fine le autorità sono un elemento marginale se c'è una classe politica capace di capire. Quindi il problema vero è la classe politica europea, la Reding non è un'autorità, è una commissaria, di capire che può darsi che venga l'occasione buona per una regolazione mondiale di protezione dati. Perché? Perché siamo entrati in un contesto nel quale anche le multinazionali che vivono di dati hanno cominciato a capire che se le rubano uno con l'altro e che hanno bisogno di avere una fiducia da parte dei cittadini che sia garantita non solo da loro stessi, perché la storia che ti garantisco io con le mie regole di protezione dati fa acqua da tutte le parti. Cioè io dico sempre che siamo come avvenne alla fine del 600, per 200 anni le marine olandesi e inglesi preferirono pagare e proteggere i pirati che affondavano i galeoni spagnoli, poi si accorsero che un po' perché erano riusciti a espellere la Spagna dalle colonie e sostituirsi alla Spagna e un po' perché ormai i pirati affondavano anche le navi inglesi e le navi olandesi, che era bene darsi la legge del mare. Quindi c'è un momento che è quasi imminente, perché quando Google ruba i dati di Apple, Apple quelli di Google, è evidente che siamo alla pirateria non più controllabile e che non è più positiva nemmeno per lo Stato che finora l'ha protetta, che si chiama Stati Uniti d'America. Quindi da una parte la spinta loro a chiedere regole che garantiscano una fiducia protetta al di là delle loro autoregolazioni di privacy. Dall'altra la necessità internazionale di regolazione può darsi che faccia questa, che crei questa congiuntura miracolosa. Certo che se le autorità continuano a accarezzare l'idea dell'Europa come frontiera protetta, quanto è brava la Reding, come siamo bravi noi europei che siamo i più capaci di tutti a proteggere, sapendo che si proteggono scrivendo norme sui pezzi di carta ma poi non sono effettive, e beh, allora abbiamo perso di nuovo un'occasione. Devo dire che è molto probabile che l'Europa perda l'occasione, perché se non c'è uno scatto di capacità politica nella classe politica europea e nella Commissione europea, non contate sulle autorità di protezione dati, perché le autorità di protezione dati a livello europeo sono la tecnocrazia europea, sono la burocrazia europea. E tutto potete chiedere a una burocrazia meno di essere motore dell'innovazione, perché sennò sarebbe contraddittorio col suo concetto di burocrazia. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di questo tipo di innovazione. Io ho fiducia sulla CROES, per esempio. Mi sembra che affronti i temi dell'agenda digitale in una visione positiva e proattiva. E dobbiamo sperare che l'industria delle telecomunicazioni europea capisca che o accetta la sfida e sopravvive o si fa proteggere da norme scritte sulla Gazzetta Ufficiale Europea e affonda ogni giorno di più.
Io quindi la sua prospettiva è netta, viene prima la regolazione, quindi un problema e emergenza dettata dalla tecnologia, pensiamo al cloud, impossibile dire dove si trovano i dati, è quasi difficile fare il recursus per trovarli. Noi lo risolviamo in prima battuta con un approccio di tipo regolatorio.
Regolatorio è una frase che può avere un significato negativo. Chiameremmo un approccio regolatorio mettere il guardrail sulle autostrade? Chiameremmo approccio regolatorio mettere i semafori agli incroci più trafficati? Chiameremmo approccio regolatorio mettere le pattuglie di polizia stradale nei giorni col bollino rosso? Questo non è approccio regolatorio, questo è un approccio che consente di fluidificare il traffico, di garantire la sicurezza sulle autostrade, di proteggere dagli incidenti mortali. Non facciamo questo errore. Sono anche regole, ma sono regole che si trasformano in comportamenti positivi, non in divieti, limiti, in blocchi. Se si dice regolatorio nel mondo di internet, nasce subito l'idea, ma allora tu vuoi limitare la mia libertà. No, io voglio che tu abbia una libertà sicura, è una libertà affidabile.
Voglio porre regole corrette. Io, come dire, da abitante della rete, non tanto da giurista, mi pongo un altro... mi pongo il problema dell'importanza di un altro livello, e mi farebbe piacere capire lei come la vede, che il livello della consapevolezza è un livello culturale, e cioè penso che sia importante avere delle regole certe e precise in cui gli operatori e i consumatori possono muoversi, però promuovere dei comportamenti di consumo corretto e quindi una cultura per cui io scelgo il mio fornitore non solo sulla base del prezzo ma anche delle garanzie dei miei diritti, probabilmente potrebbe essere, però, ecco, le volevo chiedere, tra questi due...
Non c'è una grande differenza come lei immagina. Se io dico a un bambino, guarda che quando attraversi la strada devi prima guardare a destra, poi a sinistra ed essere sicuro che non arrivi un'automobile, lo sto informando, lo sto rendendo più capace di conoscere i rischi, gli sto dando una regola, sto facendo tutto insieme. Se una mamma dice a un bambino d'inverno devi metterti la maglia di lana, gli dà una regola, gli dà un'informazione, gli dà una consapevolezza, fa tutto insieme. Quindi non, attenzione anche qui. È la stessa identica cosa. Io devo informare, abituare le persone ad autoproteggersi sapendo che l'autoprotezione si trasforma in comportamenti ispirati a regole di autoprotezione, solo che sono regole che si danno da soli. Se io gli dico guarda che tu devi stare attento e decidere, perché se metti il tuo nome e cognome Twitter lo usi in un certo modo ma corri dei rischi per l'eternità, non saprai mai se non ti verrà rinfacciato fra 30 anni quello che hai detto quel giorno a quell'ora, puoi aggirare questo con un nickname ma perdi un valore importante di Twitter, dopodiché scegli tu, è una regola, è un avvertimento, è un'informazione, tutto insieme. Il problema è che la pubblica autorità deve però non limitarsi a dare consigli e informazioni, ma essere la sponda a cui io appoggio i miei comportamenti. Se non ho una sponda, è come nelle cose di team di adesso, no? Con Garibaldi che dice l'importante è la fermezza e poi l'albero si muove. Io devo avere una sponda, devo avere un sistema di regole dentro le quali oriento i miei comportamenti. Se no, non mi si può neanche chiedere il consenso informato. Il consenso informato di che, se nessuno mi dice davvero cosa succederà dei miei dati? Una volta che lei mi assicura una ragionevole possibilità di certezza su come funziona il sistema, allora io posso scegliere. Allora ha senso il consenso informato. In assenza di questo, il consenso informato è una presa in giro. Quindi attenzione anche qui a non scambiare, non regole perché basta l'autoprotezione. L'autoprotezione è sempre dentro un sistema di regole. Io sono autoprotetto dal fatto che posso pensare che se il semaforo è verde posso passare. Guarderò lo stesso, però ho una regola di comportamento, molto importante.
Il titolo di questo incontro è Semplificazioni e interoperabilità tra necessità di efficienza e diritti. Come noto, credo alla gran parte dei presenti, alcuni recenti provvedimenti del governo, poi ovviamente ratificati dal Parlamento in un qualche modo, hanno semplificato la normativa in materia di protezione dei dati personali. Penso all'abolizione del documento programmatico sulla sicurezza, penso alla nuova definizione di dato personale con esclusivo riferimento alle persone fisiche. La domanda che mi faccio e soprattutto che le faccio, è possibile davvero semplificare senza intaccare diritti?
I diritti è sempre una parola che bisognerebbe usare con prudenza, ancora più con prudenza appiccicandoci fondamentali. Io insegno da 30 anni costituzionale e vedo gli studenti che parlano di uguaglianza sempre. Su qualunque cosa c'è un principio di uguaglianza. Guardate, è come il peperoncino, bisogna metterlo con prudenza. E anche la parola diritti bisogna usarla a proposito. Allora, nella mia logica la protezione dati è prima di tutto una funzione di tutela di un sistema sociale e anche di tutela di un comportamento dell'individuo in questo tipo di società. Questo soprattutto dentro la tematica che ci appassiona a tutti, che è quella della rete. Forse nella società depurata dal problema delle telecomunicazioni si poteva costruire essenzialmente come un diritto fondamentale: non farti i fatti miei, se devi farti i fatti miei devi essere autorizzato da me. Adesso c'è molto di più dentro questo. Quando si semplifica la protezione dati si fa solo un'operazione, poi ognuno decide se gli fa piacere o no. Si fa l'operazione che si priva un settore di un tipo di protezione. Il grande capolavoro che ha fatto e il governo e il legislatore e chi ha orientato la mano del governo e del legislatore, e cioè i gruppi di pressione del mondo imprenditoriale, a escludere la competenza della nostra autorità sulle persone giuridiche, ha solo il bel capolavoro che le persone giuridiche non hanno più la protezione.
Esatto.
Dopodiché saranno fatti loro. L'altro giorno un signore mi ha detto: ma io ho chiesto all'Istat i dati dei primi 50 imprese che lavorano nel paese tale o nel paese tal'altro. Istat mi ha detto: problema di privacy, ci vuole il consenso. E io gli ho risposto: dica a Istat e dica ai suoi, i suoi collaboratori che l'hanno messa su questa strada, che se leggessero la Gazzetta Ufficiale saprebbero che noi non c'entriamo più niente con le persone giuridiche. Le persone giuridiche sono più contente e meno contente. Certo, non hanno più la burocrazia, ma non hanno più la protezione. Adesso siamo alluvionati di persone giuridiche che ci chiederebbero la protezione delle chiamate indesiderate, dai fax indesiderati, si risponde, ragazzi.
Infatti era questa una delle domande, perché
di più,
uno degli spunti.
C'è le centrali rischi, c'è il monitoraggio dei comportamenti commerciali delle persone giuridiche, delle loro posizioni debitorie, delle informazioni aziendali sui loro comportamenti, che prima potevano essere protetti, adesso non ci riguardano più. Ci sono le loro comunicazioni sulla rete, che in quanto comunicazioni di persone giuridiche non ci riguardano più. Allora, il giorno che i nostri ordinamenti, ma neanche negli Stati Uniti ancora si è arrivati a questo punto, anche se loro hanno la Trade Commission che se ne occupa, quindi non un'autorità di protezione dati, un'autorità che cerca di garantire gli scambi commerciali. In questi paesi avranno delle autorità di protezione dati efficienti, quindi non di dati personali ma di protezione dei dati, cioè avranno la polizia della rete, la pubblica sicurezza della rete, colui che mi assicura che la rete sia, che se viaggio in autostrada non vengo stirato da un tir che può correre a 200 all'ora. Allora in quel momento può darsi che aver sottratto le persone giuridiche alla competenza di questa autorità sia stata una scelta giusta. Oggi è stata una scelta arretrata. Dico di più, noi eravamo uno dei pochi paesi in cui le persone giuridiche erano sottoposte alla nostra tutela e vigilanza. Forse era eccessivo che fosse così all'inizio, 15 anni fa, ma è stato tolto proprio nel momento in cui serviva. Cioè nel momento in cui c'era più ragione di essere protetti, si è fatto il bel capolavoro di dire: in cambio di un po' di meno burocrazia è meglio liberarsi di questo peso. Dopodiché al loro buon cuore, se è vero quello che hanno sempre detto, che costava 600 milioni di euro, possiamo dire che le imprese hanno avuto 600 milioni di finanziamento pubblico attraverso la sottrazione della privacy, ma credo che oggi nessuno di loro
che
direbbe
spenderanno al
che,
telefono.
Hanno risparmiato 600 milioni.
E invece sull'abrogazione del documento programmatico sulla sicurezza, dell'obbligo del documento programmatico sulla sicurezza, girando in diverse realtà, sia imprenditoriali che amministrative, la sensazione è che in realtà chi tiene davvero alla sicurezza continuerà a redigere comunque un documento che chiamerà in altro modo e magari non aggiornerà in quella scadenza che era il 31 di marzo, ma lo farà lo stesso.
Vogliamo parlare del documento programmatico, è un altro meraviglioso autogol, perché la regola è che tu i miei dati che hai per motivi del tuo business li devi proteggere, punto. Se anche non ci fosse la legge sulla privacy, le autorità, tutto questo, questa costruzione giuridica, così sarebbe. credo che anche nel 1980, se un correntista scopriva che la banca si era persa tutti i dati del suo conto corrente, diceva: venga qua che abbiamo a discutere. Credo che non ci vuole molto a capire che è sempre stato chiaro che se il notaio si perde gli atti che ha stipulato, viene qua e discutiamo. Che se l'avvocato si perde gli atti che gli ho dato per la mia difesa in causa, viene qua e discutiamo. Quindi che la protezione dei dati che io ho per ragioni contrattuali sia un dovere contrattuale, non c'era bisogno che arrivasse l'autorità di protezione dati o la legge sulla privacy per dirlo, eh? E quando, casomai, l'errore nostro è stato di dire: adesso c'è perché ci siamo noi, colché tutti hanno detto siete un ulteriore vincolo. Se fossimo stati un po' più di buon senso e invece di volere a tutti i costi dimostrare quanto eravamo bravi, l'avremmo presa più bassa e la gente avrebbe capito che noi casomai eravamo un di più, un aiuto a proteggere cose che dovevano proteggere indipendentemente da noi. Il DPS era questa cosa: i dati devono essere protetti secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Poi noi ci abbiamo scritto secondo misure opportune e adeguate. È più ridondante, ma siamo sempre all'esigenza del buon padre di famiglia, le misure opportune e adeguate. Il DPS era un modo per dirgli: guarda, queste sono per noi le misure minime, adotta almeno queste e ti aiuterà domani alla perdita del dato a dire: ma io almeno ce l'ho messa, quindi non ho una colpa grave, al massimo ci avrò la colpa lieve di non aver pensato le implicazioni. L'autorità ci ha messo del suo, perché ripeto, per fare sfoggio muscolare ha detto: bisogna proteggerli perché ci siamo noi, bisogna proteggerli come diciamo noi perché ci siamo noi, il DPS lo dovete fare perché ci siamo noi, e ha creato una reazione negativa, perché da un lato c'è stato l'antagonismo verso quello che è stato sentito burocrazia e si è perso il senso del dovere di proteggere il dato. Dall'altro si è immaginato, sia pure con 15 anni di ritardo, che se toglievo il DPS avevo tolto il problema di proteggere i dati. Dopodiché, appena tolto il DPS, si sono accorti, dice: sì, ma tanto sono punto a capo a 12. E allora, esattamente come l'errore di aver tolto le persone giuridiche dalla tutela, maggiore ancora aver tolto il DPS. Per me va benissimo, perché il DPS era anche un documento superato, perché siccome, di nuovo, poi noi siamo meravigliosi, no? Quindi tutta questa cosa che richiede elasticità, adeguamento a nuove tecnologie, l'avevamo calato in un regolamento ministeriale del Ministro della Giustizia. Quindi vai a modificare il DPS, vai a far capire al Ministero della Giustizia che ha mille altre cose da fare. Quindi tutto sommato non è che hanno fatto, come loro possono immaginare, una cosa sgradita all'autorità. Hanno privato i loro iscritti di un elemento che non era irrilevante di maggiore tutela processuale di fronte all'eventuale risarcimento del danno.
Lei ha parlato di questa crisi di rigetto nei confronti di alcuni adempimenti legata all'ansia di affermazione di un ruolo da parte dell'autorità.
È proprio di tutte le burocrazie, no? Qualunque burocrazia deve affermare la sua esistenza, quindi massimizza il suo ruolo. Molte volte è utilissimo, ma molte volte crea una reazione negativa, no?
Però se io volessi, come dire, cercare una giustificazione ulteriore a questa voglia di affermare il ruolo, non potrei dire che in realtà proprio gli esempi di cui lei ci ha parlato, di cui abbiamo parlato, in cui scelte di politica legislativa che vanno ad impattare in modo rilevante su questi temi hanno visto non protagonista l'autorità che in realtà doveva essere...
No, ma l'autorità non è che non è stata non protagonista, l'autorità è stata protagonista per lettera, per segnalazione, per dichiarazione. Io ho fatto una lettera che è stata pubblicata sul Sole 24 Ore, ho parlato personalmente in occasioni importanti con gli stakeholders, come diciamo con termine pomposo, cioè chi era interessato al massimo livello. Dopodiché, che devo fare io? Se la gente non vuole capire, non capisca, sono problemi suoi. Quando io dico che ci poteva essere più concreti, per esempio è inutile andare da un medico e dire: tu devi informare che i dati che tratterai li userai solo per curarlo. Fin lì ci arriva da solo il paziente, lo devi informare se li vuoi trattare per finalità diverse dal curarlo. Dopodiché è inutile che io gli debba ricordare tu però li devi proteggere, perché dal giuramento di Ippocrate in poi c'è il segreto professionale per proteggere i dati relativi alla salute. Non è che ci voleva molto. Allora, se noi avessimo detto ai medici, ricordatevi che dovete avere il consenso informato e l'informativa quando li usate per motivi diversi da quelli che il malato si può immaginare, avremmo avuto più solidarietà, più comprensione, e credo che questo sarebbe stato opportuno. La vera informativa, il vero consenso è quando l'utente che mi dà il dato non può rappresentarsi l'uso che io voglio fare di quel dato. Quindi se il medico poi vuol presentare il caso a un congresso scientifico, se vuole dare notizie agli informatori farmaceutici del consumo del farmaco, se vuole fare sperimentazione, questo ovviamente sì, ma se mi devi usare i miei dati per curarmi, forse è più importante che mi chiedi eventualmente se tua moglie mi chiede informazioni, gliele posso dare o no, quello sì che è importante, questo voglio dire. Però le autorità hanno fatto il loro normale mestiere. Il problema è che la società nel suo complesso ha fatto fatica a maturare intorno a questa tematica. Come si vede, io ho una passione sufficiente per non demordere, e approfittando del fatto che non sono più un garante scadente, ma finalmente un garante scaduto, come vedete parlo molto liberamente, perché credo che sia il momento in cui è giusto dire queste cose.
Oh, perfetto, e allora forse è il momento di farle questa domanda. Trasparenza e privacy, relazione complicata. Nel corso degli anni del suo mandato, questo tipo di rapporto ha mostrato tutti i suoi limiti. Penso a due episodi concreti, operazione trasparenza da un lato e il caso della dichiarazione dei redditi del 2008, che fu un tipo di un evento che tutti ricordano. La sua attività, se ben l'ho interpretata, quella dell'autorità, è stata quella di porre dei paletti precisi anche alle amministrazioni, anche per esigenze di trasparenza. Ce ne può parlare?
Volentieri. Allora, io sono, per chiarire le cose, assolutamente convinto della importanza dell'open data e dell'open government, e sono convinto che bisogna lavorarci a fondo sopra. Però sono anche convinto che è utile che ci lavoriamo affrontando il più possibile tutte le implicazioni di questi fenomeni. Le dico con tutta tranquillità che nel 2008 l'ho fatto, lo rifarei, mi pare fosse prima del 2008, ma comunque, quando è stato?
Quello dei redditi?
Assolutamente. 2008. E le dico che anzi siamo stati molto collaborativi nel fare in modo che persone di assoluta trasparenza, buona fede, molto per bene, avendo fatto un errore clamoroso, non ne subissero le conseguenze penali. Perché quello fu un fenomeno classico di una malintesa open data. Furono messi con un sistema neanche in PDF, per cui erano persino dati modificabili da chiunque avesse accesso, che è una pazzia, perché si poteva far diventare ricco un povero e povero un ricco. Furono messi in misura massiccia consultabili su tutto il territorio nazionale, da chiunque. Furono messi in modo che fossero consultabili su tutto il globo. Allora io ritorno con forza a dire che bisogna usare queste tecnologie con senso di consapevolezza. Primo, tanto perché lo sappiate, abbiamo fatto ridere il mondo. Il mondo. Non esiste paese nel quale fosse immaginabile quel fenomeno lì. Secondo, basta con la storia in America si fa, non si fa. In America si considera un elemento di grande democrazia mettere online la dichiarazione dei redditi dei presidenti degli Stati Uniti e dei loro familiari. Non si fa. E anzi è assolutamente riservato all'amministrazione finanziaria sapere queste cose. Terzo, bisogna che la gente che manovra queste tematiche pensi sempre un passo più di quanto sia necessario. Perché io in ogni caso non riesco a capire una ragione al mondo per cui devo dare ad altri paesi, ad altri sistemi economici, ad altri competitors il vantaggio competitivo di conoscere la mia economia, la posizione fiscale del manager con cui stanno per contrattare, la struttura fiscale dell'azienda con cui sono competitori, gratuitamente, senza averne nulla in cambio. Bisogna aver chiaro che noi stiamo manovrando una realtà estremamente complessa e ogni innovazione la pensiamo dentro il quadro sistemico, tenendo sempre presente che la conoscenza dei dati ha un valore strategico non solo per il cittadino che li conosce, ma anche per le potenze straniere, i competitori, le altre. Noi abbiamo fatto, come tutti europei, con la solidarietà di tutti, la guerra civile perché gli Stati Uniti volevano i dati delle transazioni finanziarie su SWIFT e poi glieli diamo noi attraverso la pubblicazione online delle dichiarazioni di redditi di tutti, accessibili a tutti e per di più modificabili senza neanche il sistema PDF. Quindi io lo rifarei 20 volte. Dopodiché, quando si vuole, discutiamo in che misura, ma con un dibattito pubblico che richiede l'intervento del legislatore, perché deve essere il legislatore, qualunque cosa significhi legislatore. Io per ora mi limito a dire che il legislatore, purtroppo, perché lascia qualche problema, fa sorgere qualche problema, è l'unico soggetto che rappresenta tutti gli elettori. Quindi io non intendo il legislatore, intendo gli elettori che lo hanno votato. Se troviamo altre forme, ben vengano, però ci vuole una decisione collettiva di una società su quanto vuole che sia conoscibile e da quanto, quale ambito di persone. Dopodiché credo che l'open data sia un'enorme opportunità che cambierà profondamente il rapporto fra cittadini e amministrazione, che certamente darà delle grandi opportunità di sviluppo al sistema economico. Maneggiamola però con la dovuta cura.
Personalmente concordo con l'esigenza di porre limiti, di porre paletti. Probabilmente però, quindi, lei ci sta dicendo che in realtà l'open data che ci stanno vendendo oltreoceano è un'open data di alcuni dati da parte loro e noi non dobbiamo scavalcarli, se ben capisco, con altri dati che invece hanno degli effetti particolari sui sistemi economici. Però la mia domanda è un'altra, perché poi vorrei lasciare anche lo spazio a quello del pubblico. Non c'è un rischio che e lei non ha avuto mai la percezione che alcune volte qualcuno si potesse nascondere dietro la privacy utilizzandolo come un alibi e non nel modo corretto?
Assolutamente, quando uno non sa cosa fare cita la privacy, sempre, la prima cosa, anche quando non c'entra assolutamente niente. Quando non voglio dare un dato, anche solo perché mi devo alzare dalla scrivania, cito la privacy. Questo va da sé. Io dico soltanto, ma ve lo dico anche dal punto di vista dell'età che ho raggiunto e delle esperienze che ho fatto, io ho vinto il concorso di diritto costituzionale comparato e ho sempre ripetuto: non credete mai a cosa dicono che accade all'estero se non l'avete verificato. Non credete mai a chi vi dice in America si fa così. Normalmente non ha un accidente di chiarezza su cosa si fa in America. Io, che ho dedicato 8 anni di viaggi turistici sul sistema funzionamento, ho visto 38 capital di stati, ho assistito alle loro hearing, eccetera, mi sono fatto delle opinioni che corrispondono molto poco a ciò che si dice di cosa avviene in America. C'è molto di più entusiasmante di quello che crediamo, ma anche molto diverso. Per esempio, l'America è un posto che dice: noi paghiamo i nostri deputati 2 mesi l'anno, punto. Dice: ma non hanno finito il lavoro, basta, devono finirlo, perché noi non li paghiamo più di 2 mesi l'anno. Un deputato di uno Stato degli Stati Uniti guadagna $20,000 l'anno, è tutto un altro rapporto. Loro ti dicono: questi sono soldi nostri, quindi hanno un rapporto con la politica, con gli strumenti decisionali, è tutto diverso. Sentire cos'è l'hearing al municipio di Chicago, dove naturalmente uno capisce la metà delle cose che si dicono, però vede come si comportano, come sono i gruppi di pressione, come arrivano gli architetti, come è un dialogo fra esperti. Beh, allora, ma non è che io dico che conosco gli Stati Uniti per queste 4 sciocchezze di visite sul posto. Dico che prima di dire in America cosa si fa, andiamo a vederlo bene, capiamo bene, capiamo esattamente che cosa si dice. Dico che non possiamo da una parte aver paura degli americani perché rubano i dati per controllare il comportamento degli europei con finalità di sicurezza dopo l'11 settembre e dall'altra dire che gli americani sono la terra dell'open data. Mettiamoci d'accordo. E comunque dico che noi facciamo il nostro lavoro in Italia. L'open data è una grande opportunità. Evitiamo, se ci riusciamo, ma non ci riusciremo, di logorare le parole. ricordiamoci che noi siamo il paese di D'Annunzio, che vive e lotta insieme a noi, per cui facciamo serate dedicate all'uso delle parole, e nessuno è bravo come gli italiani a consumare le parole. Mi diceva Mocchi, l'organizzatore del forum, che già cloud non è più di moda, oggi è di moda solo smart city, l'anno prossimo chissà cosa sarà di moda, quindi rischiamo che il cloud finisca di moda prima che chi l'ha usato abbia capito cos'è il cloud. E quando dovevamo cominciare a ragionare su tutte le conseguenze sistemiche delle tecnologie cloud, siccome di moda adesso c'è smart city, è smart city, poi tutti di smart city hanno l'idea che hanno loro. Allora, noi che siamo appassionati a questi temi, teniamo la barra dritta, facciamo uno sforzo vero perché l'open data vada avanti. L'autorità garante non è mai stata contraria all'open data, ha semplicemente cercato di orientare questo fenomeno. E vi devo anche dire che la famosa cartella elettronica, la famosa e-health, se c'è in Italia qualcuno che se ne è occupato siamo noi, perché siamo ancora qui che aspettiamo che il Ministero della Salute, dopo 10 anni che sta promettendo le regole sulla e-health, decida di fare uno straccio di regolamento. E comunque anche sulla Civita, anche utilizzando il fatto che all'epoca quello che adesso è ministro e poi era diventato membro della Civita, era stato segretario generale, sappiate che nelle linee di trasparenza della Civit c'è collaborazione dell'autorità garante tanto quanto le linee dell'autorità garante sulla protezione dei dati. Quindi noi non siamo assolutamente stati, e spero che chi mi verrà dopo di me non ritornerà ad essere, un ostacolo all'innovazione. Però chiederemmo, e almeno io chiedo, e in quanto cittadino italiano continuerò a chiedere sempre, senso di responsabilità a tutti. L'autorità stia nella logica che le è propria, collabori allo sviluppo di questa società, non si ritenga di essere brava quanto più lo paralizza. Non è bravo un professore che boccia tanti studenti, è un bravo un professore che ha degli studenti bravi, e il resto della società però sia responsabile, quindi affronti il dialogo con senso di responsabilità.
Da questo punto di vista io ricordo spesso che nel settembre del 2010 l'omologa autorità garante canadese in materia di privacy ha adottato un provvedimento, non essendo stata richiesta da parte di nessuna altra autorità né dal governo, in cui ha detto l'open data è una cosa che deve essere fatta autonomamente, quindi fate le amministrazioni, ovviamente rispettate le regole e non vi nascondete dietro la privacy, perché è giusto fare trasparenza rispondendo a regole precise. Sarebbe ipotizzabile, possibile in questo momento qualcosa di simile anche in Italia?
Guarda, siccome io sono uno che si prepara, me lo sono andato a leggere bene, e siccome sono sempre uno che pensa che prima di tutto bisogna andare alla fonte, me lo sono andato a leggere bene. Oltretutto, è ovvio, non c'è nulla di particolare, conosco benissimo la persona che l'ha scritto, che è anche una piacevolissima signora che parla l'italiano perfettamente perché è figlia di madre italiana, anche se ha sposato un canadese di cognome francese. Quel documento dice delle cose ovvie e delle cose importanti. La cosa importante che dice è, attenzione, che l'open data avrà effetto se c'è il trust, se c'è fiducia, se i cittadini possono avere fiducia, e quindi pone tutta una serie di problemi sulla veridicità del dato, sulla leggibilità del dato, su come il dato viene comunicato, su come è leggibile da parte del cittadino, e nella fiducia ci mette anche la protezione dei dati. Poi, come dire, se mi consente, ma lo direi anche se fosse presente Chantal, questo è il nome della signora, slitta col piede sulla frizione, perché siccome in Canada hanno scoperto, anche loro hanno l'uso delle parole, no? Le parole che non ho, privacy by design, e con privacy by design ci campano da 5 o 6 anni, che vuol dire una cosa molto banale: quando io immagino un nuovo trattamento dati, immagini già, mentre immagino il trattamento, le modalità per proteggere i dati dal punto di vista della privacy. Al di là della bella parola, è una banalità il concetto, poi si tratta di declinarlo. Siccome la Giovanna d'Arco della Privacy by Design è la commissaria dell'Ontario, anche in quel documento si dice ci vuole attenzione alla privacy, ci vuole trust, e facciamo la privacy by design. Se per farle un documento così, nei 3 giorni che mi mancano glielo faccio pure io, ma non è un documento che dà un grande aiuto, è un documento che dice le stesse cose che sto dicendo io, che ha fatto anche bene a farlo. La stessa cosa dice le DPS, anche le DPS si è esibito sull'open data, è ripetuto il catalogo dell'autorità garante, cioè dovete stare attenti a questo, a quello, anonimizzarlo, quando è anonimizzato con certezza, quando non è anonimizzato, ci sono ragioni giuridiche per, eccetera, eccetera. È ovvio, questi documenti, se si ritiene che siano necessari, possono essere utili, però noi dobbiamo fare molto di più, dobbiamo collaborare per fare un'open data virtuosa, virtuosa soprattutto per il sistema sociale nel suo complesso.
Lei ha perfettamente ragione, ma da questo punto di vista io dico, come dire, il piuttosto che niente, meglio piuttosto. Quindi rispetto a pubbliche amministrazioni che in questo momento sono dubbiose, perché, ripeto, le parlo della mia esperienza di 2 anni passati a parlare di open data, e quando parlo di open data...
Scusi, le amministrazioni sono dubbiose, meno male che lo sono.
No, sono dubbiose... come dire, non su la patologia, che è quella che lei ha citato, parliamo di dichiarazione dei redditi o altro, parliamo sull'ammissibilità di operazioni di open data, per esempio sui dati di bilancio.
Finché andiamo per esempio non andiamo da nessuna parte. Alle amministrazioni vanno date delle linee guida,
esatto,
che le orientino.
Esatto.
Allora, problemino, si dice mettete tutto online e nulla sul cartaceo. Norme giuridiche esistenti, devi mettere all'albo pretorio le comunicazioni di matrimonio, ci devono stare 15 giorni prima della data del matrimonio, è avvenuto il matrimonio, le devi togliere. Si può immaginare che un segretario comunale, e lo fanno poveretti, metta online e non si preoccupi poi di toglierle? C'è una ragione giuridica per cui 30 anni dopo si debba sapere le partecipazioni di nozze? Problemino, metto all'albo pretorio la delibera con la quale do sussidi e ci metto anche il nome e cognome, lo metto online e ci scrivo il nome, il cognome e l'indirizzo di chi ha il pannolone o di chi ha... capito?
Su allora, questo lei ha ragione, però da questo punto di vista dobbiamo evitare anche noi di evitare che questo tipo di discorsi possano destare confusione tra l'open data, che di per sé non è propalazione di dato personale, nel senso che non stiamo parlando, e pubblicità legale online e trasparenza online, cioè sono due concetti differenti che devono avere secondo me due linee guida differenti, perché se noi mettiamo insieme nello stesso calderone l'albo dei beneficiari con l'open data del dato di spesa pubblica, sono due cose differenti e corriamo il rischio che l'utente, non noi, facciamo confusione.
Sì, ma mi consente, perché primo non siamo noi aver fatto sta confusione, casomai l'ha fatta Funzione Pubblica, che ha parlato di open data senza mai spiegare cos'era, ed è passata dal metti online le retribuzioni anche dell'ultimo funzionario, e poi è arrivato Ichino, dice no, non basta, metti online anche se il funzionario è in servizio, e anzi già che c'è metti anche quando entra, e poi metti anche quando esce, e poi di lì Metti online qualunque cosa, finché la pubblica amministrazione terminale, un po' terrorizzata e un po' disorientata, mette online qualunque cosa. Noi abbiamo avuto la regione...
O non mette online nulla.
O nulla, ma adesso il problema è qui è un posto di gente responsabile. La regione Puglia mi ha messo online le delibere con i contributi di disabili, di malattie gravi, malattie patologiche, con i nomi e i cognomi. Altri ti chiedono, ma se io devo mettere la graduatoria di un concorso, perché se è un bel dire non è open data, certo che è open data, che sia pubblicata la graduatoria di un concorso, si pubblicava in Gazzetta Ufficiale, la pubblico anche online, ma a che livello? Perché nella Gazzetta Ufficiale pubblicavo la graduatoria e ci scrivevo in base alla legge, eccetera. Qui cosa faccio? Devo anche dimostrare qual è la ragione che è orfano, che è disabile, capito? Allora noi non possiamo dire ma se la vedano. Se vogliamo che l'open data vada avanti dobbiamo farci carico di questi problemi. Poi è chiaro che da prossimo, io spero la prossima settimana, lei già adesso, noi possiamo dare suggerimenti alle autorità e chiedere alle autorità di fare il loro mestiere, ma dobbiamo chiedere di fare il loro mestiere,
certo,
perché se no facciamo dei disastri. Allora Io rivendico che comunque l'autorità garante così poco è stata antagonistica che ha fatto le linee guida sulla trasparenza di Brunetta prima che la Civit facesse le sue. La Civit ha fatto le sue tenendo conto delle nostre, non noi le nostre dopo che lei aveva fatto le sue. E come voi sapete, quando Brunetta ha cominciato quel processo, noi lo abbiamo accompagnato, non abbiamo fatto provvedimenti. Io l'unico provvedimento interdittivo che rifarei subito è quello della pubblicazione online con sistema Word per di più, neanche PDF, ma tutti gli altri sono sempre stati moniti, aggiustamenti, collaborazioni.
Anche perché anche oggi è possibile andare su qualunque motore di ricerca RAR e cercare digitare dichiarazioni redditi e viene un bel file zip contenente tutti i file nazionali, ovviamente, come veniva detto, senza alcuna come dire, certezza che quello sia il dato pubblicato originariamente, perché quel dato ormai ripubblicato potrebbe essere stato ampiamente
manipolato. Poi teniamo conto che dovremo, ma perché siamo in un posto, io so che il 90% dei presenti sono degli esperti appassionati, a accompagnare l'open data anche da un discorso di certificazione di autenticità del dato e chiederci, non aver già la risposta, il dato deve portare con sé la sua storia? Cioè, se... quando tu mi dici fonte Istat, cos'è la fonte Istat? La fonte Istat è il grafico che mi stai facendo o il grafico che mi stai facendo è la tua elaborazione sui dati Istat? Sono due cose diverse, perché se io dico questa dato che io metto open e fonte Istat, io credo a tutto con l'autorevolezza di Istat. Se invece tu mi hai fatto un grafico tuo usando i dati Istat, mi devi dire la metodologia che hai fatto. Quindi noi rischiamo, state attenti, perché lo dico ormai da professore, non ne importa, l'ho detto, sono decaduto, quindi per me io mi sento più libero ogni giorno che passo, dico proprio da studioso adesso, perché questo sarà un altro enorme problema. Noi dobbiamo capire come l'open data possa eviti di trasformarsi in un'enorme trappola di inquinamento dell'informazione pubblica, per cui il cittadino in buona fede crede che quel dato sia vero perché viene detto che è stato preso di lì e non che è stato manipolato nel frattempo. Quindi abbiamo molti problemi di fronte a noi.
E questo però probabilmente lo facciamo in due modi. Da un lato standardizzando, e le regole europee che ci saranno, insomma, dovrebbero aiutarci, perché i massimi esperti se ne stanno occupando per standardizzare regole. Dall'altro insisto molto sulla educazione, nel senso che dobbiamo educare l'utente a capire bene qual è l'informazione che trova. Due ultime domande, perché stiamo approfittando della sua come dire,
io
della
sono
sua
quasi
disponibilità.
Incontenibile, come si
della sua disponibilità, ma noi ne approfittiamo. Una domanda a cui tengo molto, parlando, occupandomi io di PA digitale e facendo un po' di formazione, molto spesso quando sono davanti agli operatori del settore pubblico lamentano che la normativa, ahimè, lamentano anche qui la scoperta dell'acqua calda, che la normativa in materia di riservatezza offre il fianco a interpretazioni troppo discordanti. E quindi ovviamente che quindi possa essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo o in modo eccessivamente ampio. Quello che le chiedo, è un rischio assolutamente inevitabile?
No, sarebbe stato evitabilissimo. È che di nuovo è una normazione, come spesso avviene in Europa, e che poi anche all'interno dei Paesi membri ridonda perché è solo formalmente fatta dal Parlamento. È una normazione così tecnica che arriva il tecnico e dice la scrivo io perché voi non la sapreste scrivere, poi voi prendete la sua fiducia che è buona, e quindi c'è il rischio, che è molto forte in tutti i settori, di normazioni tecniche troppo minuziose che invecchiano subito ma che vengono calate in fonti che non sono quelle adatte. Quindi il problema vero è che alcune di queste norme avrebbero avuto bisogno di una grande flessibilità. Perché vi ho detto il DPS alla fine, io sono persino contento che lo abbiano tolto, perché per modificarlo, renderlo attuale e renderlo utile anche per l'impresa utente, avrei dovuto modificarne il contenuto, ma col Ministero della Giustizia non siamo manco riusciti a ottenere che facessero un po' di corso di formazione ai giudici su come proteggere i dati di cui vengono a conoscenza. Figuratevi riuscire a ottenere questo, era una cosa complicatissima. E quindi il rischio maggiore è proprio tant'è vero che voi che ci seguite avrete visto che ho inventato un genere letterario che non esisteva, cioè le linee guida. Perché ho inventato le linee guida? Perché le linee guida sono duttili, le posso modificare costantemente. Avrete visto che sulle videocamere abbiamo già fatto 3 provvedimenti uno dopo l'altro, perché questo è il modo di lavorare, cioè un modo che deve, non mi importa la normazione cogente, cosa volete, nella protice della protice addirittura questo è il reato penale, ti denuncio la Procura della Repubblica, sì, forse ci sono casi gravi in cui la perdita di dati può configurare anche un fatto penalmente rilevante, ma nella maggior parte dei casi il tuo obiettivo non è quello di spaventare, ma quello di convincere ad adottare quelle misure. Ecco perché le linee guida, che ovvio che sono suggerimenti che diventano vincolanti, però ti consentono molta più genericità nel suggerimento, mentre se faccio provvedimenti prescrittivi arriva lei avvocato e dice oh, questa è una prescrizione, ha da essere chiara, perché io ho bisogno di sapere esattamente cosa è consentito e cosa non è consentito.
Riagganciandomi a questo discorso, la normativa europea di cui lei ha fatto cenno all'inizio corre il rischio di semplificare o di complicare ulteriormente questa situazione? Penso ad esempio al diritto all'oblio e ai siti delle pubbliche amministrazioni.
Al diritto all'oblio finirò che farò un altro libretto come il diritto all'autore per liberarmi del diritto all'oblio. Lei lo so che sa già cosa rispondo perché abbiamo già twittato a lungo sul diritto all'oblio, così come con altri presenti qua. Il diritto all'oblio che c'è nel regolamento europeo è una cosa positiva, ma non è assolutamente quello che immaginate. Dice soltanto che anche colui che è il fornitore del servizio di telecomunicazioni, non solo il provider telefonico, ma anche il fornitore della piattaforma e dell'applicazione, deve trovare il modo di cancellare il dato quando il dato sia inesatto, non corrisponda e quando sia fondata la richiesta del soggetto di cancellare il dato. Quindi si limita a far carico anche al gestore della piattaforma e dell'applicazione del dovere di applicare quelle norme tradizionalissime che sono diritto all'accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla verità del dato. Punto. Non c'è niente altro che questo. È semplicemente legato al diritto di accesso per verificare la veridicità dell'informazione che mi riguarda, con l'obbligo di rendere attivo questo diritto anche al soggetto che fornisce il servizio di telecomunicazione, non come provider telefonico ma come fornitore di servizi. Il diritto all'oblio, di cui si parla tanto, io insisto a dire che è un diritto residuale, c'è un diritto che sorge quando l'informazione che mi riguarda non ha motivo, non c'è un interesse pubblico ad essere conoscibile. Questo interesse pubblico però è variabile. C'è l'interesse pubblico dato dall'informazione quotidiana, dal diffondere l'informazione. C'è l'interesse pubblico molto più importante che è la memoria storica di un paese. E la memoria storica di un paese può essere fatta anche dal registro dei battezzati, dalle anagrafi dei comuni, dal registro dei laureati. Quindi non possiamo mai sapere quando un dato non è più di interesse. Però è chiaro che quel dato, che è la memoria del paese, può essere conosciuto e deve essere messo a disposizione di coloro che studiano la memoria del paese. E infatti ci sono tutte le misure sulla statistica, sugli storici, sugli archivisti, e il regolamento ripete pari pari questo, perché infatti su questo dice saranno gli stati membri a legiferare sulla conservazione delle informazioni a fini di informazione, di statistica, di conservazione archivistica e quant'altro. Casomai possiamo dire che quello che è interessante è che l'Europa non si sente ancora in grado di avere una stessa idea di che cos'è la memoria storica di un paese, per cui la rimette alle legislazioni nazionali invece di dirlo nel regolamento.
Un'ultima domanda, anzi forse la penultima. Dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni non rilasciano più certificati perché il presupposto dovrebbe essere l'interoperabilità delle banche dati ai sensi, lo dico una parolaccia, articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale. Le banche dati dovrebbero essere interconnesse, interoperabili. Vedo che qualcuno sorride perché insomma ci dà il livello in cui questa attuazione si trova. Ovviamente spesso quando poi si passa al lato applicativo uno dei profili è quello della privacy e più di qualcuno dice attenzione all'interoperabilità delle banche dati, e quindi addirittura controllo umano e non interoperabilità in automatico della banca dati stessa, perché altrimenti si creerebbe il rischio di un controllo sociale dei cittadini. Lei è d'accordo oppure pensa che sia soltanto la paura di qualcosa di nuovo che ancora dobbiamo conoscere e codificare?
No, penso che è una meravigliosa insalata nizzarda dove c'è dentro di tutto e il contrario di tutto. Allora, qualunque dato che sia usato dalla pubblica amministrazione può essere usato solo per i fini per cui la pubblica amministrazione lo detiene. Poi avremo il problema dell'open data, cioè l'informazione che l'amministrazione detiene per usarla per le sue finalità può anche essere resa conoscibile da chiunque, e questo è il tema che ci deve appassionare. Finché è nella pubblica amministrazione, di questo stiamo parlando adesso, ogni amministrazione detiene quei dati per quella finalità. Qualunque uso che ne faccia diverso dalla finalità è illegittimo, punto. È illegittimo, non è un problema di segreto professionale, è illegittimo. Io conosco il nome e il cognome della studentessa a cui faccio l'esame perché devo identificarla ai fini di sapere se è proprio lei. Se la sera uso quel nome e cognome e l'indirizzo, mi procuro il numero telefonico, la chiamo a casa dicendo vuol venire a prendere un aperitivo, faccio chiaramente una cosa illecita. Poi lei può essere pure contenta e dire va bene lo stesso, però può benissimo dirmi, e tutti gli daremmo ragione, come si permette, ma chi l'ha autorizzata, va bene? Io il dato lo conosco per quel fine, non lo posso usare per altro. Nell'intreccio si ripete a macchia d'olio il fenomeno. Tu, Agenzia delle Entrate, conosci il dato di me INPS, ma lo puoi usare solo per le finalità delle entrate. Qual è il problema? Che ovviamente non basta il diritto, che bello, il diritto è meraviglioso, però poi si verificano degli scempi terrificanti. Allora io devo introdurre delle misure tecnologiche, tecniche, che mi facciano individuare subito chi ha usato quel dato in modo illecito. E può essere usato illecito perché è andato a cercarlo quando non ne aveva bisogno, tipo gli uffici territoriali del governo che interpellavano la posizione di Prodi e di sua moglie a Civitanove Marche, non si capiva che gliene infischiava Civitanove Marche. Quindi lui stesso può fare accesso per motivi privati e non istituzionali e non ha il diritto di farlo. Poi può fare un accesso lecito, ma poi lo può usare anche illecitamente, già che c'è se lo vende, già che c'è lo usa in altro. Allora io ho bisogno di creare misure di protezione che evitino all'impiegato di dire ah, ma non sono stato mica io, è un colabrodo, sarà stata Genoveffa quando sono andato un attimo in bagno che è rimasto il computer acceso, chi lo sa di 200 che eravamo. E, là, e quindi devo avere delle password.
Beh, misure di sicurezza, so, misure ci aiutano.
Ho capito, ma non c'erano. Non
sì,
c'erano.
No, dico.
Voi sapete che Tavaroli, l'ho detto in tutte le salse, nelle relazioni, il beneamato signor Tavaroli per Telecom aveva acquisito un'enorme quantità, 14.000 dati nella banca dati CED, che è la banca di polizia, usando solo quattro signori in un unico ufficio territoriale del governo. In quattro, in una settimana, avevano acquisito 14.000 informazioni. È ovvio che lo facevano perché? Perché nessuno aveva messo un sistema di allarme che richiamasse l'attenzione sull'illecità, cioè sull'anomalia di un accesso così robusto. Infatti a un certo punto è venuto il responsabile che molto carinamente mi ha spiegato tutto, ha detto però professore ha visto che quando il magistrato ha voluto li abbiamo individuati, io ho detto lei doveva individuarli prima, non quando il magistrato fa l'indagine.
Però come dire, anche qui un conto è rendere difficile, perché è impossibile, sappiamo che non è possibile, a chi deve fare questo tipo di operazione di compierla, dall'altro se sono una pubblica amministrazione che ha bisogno del dato anagrafico nell'ambito di un procedimento corretto, sì, evitare di rendere questo un salto ad ostacoli, perché quello che nella prassi si sta verificando, sì, è che poi vista la patologia anche la fisiologia dei rapporti.
Andiamo per ordine. Allora, io sono stato anche critico verso l'autorità della privacy nelle sue varie fasi, ma poveretta una cosa ha sempre detto, no a moltiplicare le banche dati, quindi l'autorità di protezione dati ha sempre visto con favore l'accesso plurimo a un'unica banca dati, perché mi evita il moltiplicare del dato in tante banche dati moltiplicando i pericoli. Quindi si immagini se possiamo essere noi contrari all'accesso a una banca dati da parte di una pluralità di soggetti. Quello che diciamo noi è che questo deve avvenire con le misure di sicurezza adeguate e con le istruzioni adeguate. Quello che avviene non sono i nostri ostacoli. Anche qui, se vogliamo fare il bene del Paese, quello che è giusto dire che ostacola la privacy, forse sono più avanti io di lei, però vogliamo avere, io vi dico, ho un dato perché l'ho appena acquisito di persona. Nella regione Calabria ci sono 400 comuni, la stragrande maggioranza non ha il collegamento internet. L'open data vuol dire che la regione mette su pennetta i dati dell'anagrafe tributaria e tramite messo a cavallo, che forse va persino in automobile, lo fa portare ai singoli segretari comunali. Tra l'altro con pennetta non è neanche protetta. Dopodiché speriamo che il segretario comunale sappia almeno mettere la pennetta nel computer e utilizzarla. Allora anche qui, se noi vogliamo fare il bene del paese e farlo andare avanti, lavoriamo sulla realtà. Il 50% del territorio italiano ha un accesso internet inadeguato. Anche qui, per chiarezza, tanto c'è nel provvedimento che è pubblicato, quindi reso noto, quando l'Agenzia delle Entrate si fa fare la norma per cui ottiene l'invio in automatico dei dati dei correntisti italiani chiedendo 26 posizioni e 4 dati per 26 posizioni, quindi qualcosa come 100 informazioni per conto corrente in un paese che ha 550 milioni di conto corrente e ha a disposizione un sistema di trasmissione dati in cui al massimo possono correre 4 mega, e voi capite che abbiamo in realtà fatto di nuovo quello che è tipicamente nostro e d'annunziano. Abbiamo usato le parole, le abbiamo scritte in gazzetta ufficiale e abbiamo cambiato la realtà. Non è così, è molto più faticoso cambiare la realtà. Quindi adesso noi per esempio lì ci misuriamo con tutte le misure di sicurezza che si devono essere adottate, perché la rete di trasmissione dati di cui oggi si avvale l'anagrafe tributaria non è adeguata, e se chiedessimo prima di mettere in ordine la rete direbbero: voi volete boicottare la lotta all'evasione fiscale, perché ci va un anno per metterla a regime. Allora, siccome la prima open data è che ci comunichiamo tutti quello che conosciamo della realtà del paese e poi ci lavoriamo sopra, io oggi sto facendo un meraviglioso lavoro di open data.
Allora, io ringrazio il professor Pizzetti, il presidente Pizzetti, per la sua disponibilità. Abbiamo abusato e siamo andati lunghi. Nel ringraziarlo gli chiedo un tweet, però a voce. Il mio tweet è l'ultima domanda, quindi proprio telegrafico mi stanno facendo.
Sì, lui si è fatto mandare una serie di domande che doveva farmi.
Poi magari rispondiamo via Twitter.
Io lo monitoro, quindi
poi,
so.
Poi rispondiamo via Twitter. Ma questa in un tweet. Ci spiega in un tweet a questo punto cos'è la privacy?
La privacy è una parola che piace perché è polisenso. Tutti pensano di sapere cos'è, nessuno lo sa e quindi tutti la dicono liberamente. La protezione dati è una cosa estremamente seria e molto importante. La protezione dei dati, in particolare personale, è ancora più importante, specie quando questi dati personali sono particolarmente relativi ad aspetti delicati della mia vita, del mio essere, del mio modo di vivere. Però la privacy di cui parlava il povero Brandeis riguardava l'informazione a mezzo stampa sui comportamenti della signora Warren, che era troppo allegra e dal giornale di Boston raccontava con quanti cavalieri aveva ballato. Da allora sulla stampa sempre lì stiamo, perché sempre lì siamo. Allora si raccontava con quanti cavalieri aveva ballato la signora Warren, oggi si può raccontare con quante signorine si è intrattenuto una persona piuttosto che un'altra, ma sempre lì siamo. Invece in materia di protezione dati, dopo la rete, dopo il Web 2, in attesa del Web 3, siamo in presenza di una delle funzioni più strategiche, più importanti, più fondamentali per il buon funzionamento di una società e a maggior ragione se vogliamo che sia una società democratica.
Grazie a tutti.
Una domanda. Sono stato alluvionale.
È stato fantastico.
Oh, però io